Non so come sia il vostro cuore, conosco a malapena il mio, per cui ne ho abbastanza da fare delle ricerche. Vivo sempre, penso come tutti i preti, con grande emozione il Triduo Pasquale, perché è il punto di svolta nella fede che ha cambiato l'universo, l'umanità, tutto, ha dato un senso nuovo a tutto, comunque al di là del tutto ha preso il cuore e ha cambiato molto me come persona. Poter celebrare l'Eucaristia dell'ultima cena, domani la passione del Signore, sabato la veglia pasquale, è un qualcosa che è un peso sulle spalle che si porta volentieri, perché è condiviso e perché poi porta a un'apertura, porta a una vita nuova, rinnovata. E c'è una frase, una piccola frase che mi ha torturato in questi giorni di questo Vangelo. Oggi l'ultima cena di Gesù. Gesù che a tavola con i suoi apostoli devono ricordare la Pasqua ebraica, quella che quando erano scappati dall'Egitto, vi ricordate, il faraone che gli corre dietro, il mare che si apre, loro si salvano e facevano, hanno sempre fatto per secoli una cena per ricordare quell'evento, le erbe amare, il pane azimo, la cintura ai fianchi, la veste cinta, pronti per partire, perché poi passava l'angelo e Mosè conduceva tutti verso la salvezza, e tutti gli anni festeggiavano questa Pasqua ricordando la fuga dall'Egitto. Però Gesù in questa cena usa altre parole riportate nella seconda lettura di San Paolo: prese il pane, rese grazie, prese il vino, prendete e bevete. Non erano le parole per ricordare la fuga dall'Egitto. Non erano i gesti che ricordavano la fuga dall'Egitto, era un'altra cosa. Li amò sino alla fine. Sono a tavola, li amò sino alla fine. Siamo a cena, cosa vuol dire amare fino alla fine? Vai a cena con gli amici, cosa vuol dire? Che mangi di più, cosa vuol dire? Ah, li amò fino alla fine. Si capisce il giorno dopo. Noi capiamo soltanto che l'amore di Gesù è arrivato fino alla croce e il nostro amore si ferma molto, ma molto, molto prima. Il nostro amore sentiamo che è limitato. Il nostro amore è condizionato. Il nostro amore va... Tante volte amiamo qualcuno negli aspetti positivi che ha, facciamo fatica ad amarlo negli altri aspetti negativi, ed è la stessa persona. Tante volte l'amore si trasforma in antipatia e anche in odio, diventa anche violenza tante volte l'amore. Tante volte l'amore è possessivo. Sei mio, sei mia e basta. Se parli con quell'amico vuol dire che non sei mio amico. Faccio gli esempi da ragazzo, ma gli adulti capiscono che ci sono anche altri esempi, no? Quante volte il nostro amore lo sperimentiamo limitato, ma davvero limitato, condizionato. A volte il nostro amore è un amore, sì, ti amo, e dopo lo rinfacci. O pretendi qualcosa, una gratificazione, che da una parte sarebbe anche giusto, perché un grazie ogni tanto non guasta mica l'umore, ti fa bene alla salute. Però amare fino alla fine, cavolo, amare fino alla fine è dura. Amare fino alla fine vuol dire che tu non rispondi ai miei bisogni, ma io ti amo. Tu non sei la mia stampella, ma io ti amo. Io non ho bisogno di te, io ti amo lo stesso, ti amo. Perché ci sei, perché sei persona, perché sei mio figlio, perché sei mio parente, perché sei mio amico, perché sei nella comunità, perché sei nel mondo, perché esisti, ti amo. Sei antipatico ma ti amo lo stesso. Sei un rompiscatole, ti amo lo stesso. È dura, eh? Attenti, l'amore non è quel sentimento buono, eh? L'amore diventa anche correzione. L'amore diventa dialogo, può diventare discussione, eh? Se parto con l'amore e discuto, arrivo a una soluzione. Se non parto dall'amore e discuto, non risolvo il problema, a volte lo peggioro. Li amò sino alla fine. Dopo capisco Gesù, capisco la croce, capisco la crocifissione, capisco tutto. Perché li ha amati fino alla fine. Non ha detto, adesso con tutti i miracoli che ho fatto per voi, adesso mi avete stufato, adesso non faccio più niente. No! Continua ad amare fino alla fine. Ama, corregge, perdona. Wow. E poi in questo Vangelo cosa c'è di grande? La lavanda dei piedi. Voi ragazzi sapete, siete pratici di lavanda dei piedi, no? È il gruppo della comunione quest'anno. Gesù fa un gesto che non è, quindi nel Vangelo di Giovanni non è spezzare il pane, prendere il vino. Giovanni conosceva già l'ultima cena, conosceva già l'Eucaristia. Parla di questo gesto, mettersi a servizio. Amare è tante cose, è anche mettersi a servizio. I genitori vi amano? Io spero di sì. No. Chi ha detto di no? Qualcuno ha detto di no? No. I genitori vi amano? Vi dicono sempre sì a tutto quello che volete? No. Qualche volta ci sono dei no, vero? Perché il genitore, se ha l'occhio attento, l'occhio lungo, guarda ai vostri bisogni, non ai vostri capricci. Perché capitano i capricci. Allora, amare, per esempio, significa dare ciò che è importante, ciò che è risposta al bisogno, a una chiamata della persona, che sia un figlio, che sia un'altra persona. Non ti do quello che ce l'ho io in abbondanza, te lo do, ma di cosa ha bisogno quella persona? Di cosa ha bisogno quel ragazzo? Gli regali il telefonino, gli regali la bicicletta, gli regali la macchina, domani la moto, poi che cosa ha? Ma è il suo vero bisogno quello? O sono le voglie? Sono i capricci? Chi vi può regalare un motivo bello per cui vivere? Mi piace vivere perché? Per giocare? Va bene per adesso forse, ma domani non va bene. Mi piace vivere per divertirmi, per passare il tempo con gli amici, va bene un po', però non può durare 100 anni questa motivazione. Allora, genitori, amare può significare anche offrire ai ragazzi un motivo bello per cui vivere, per cui spendere la vita. Fare della propria vita un dono, diventare generatori di vita. Si può dire ti amo e non generare la vita, non soltanto quella fisica. Generare vita nelle persone che hai vicino, in un ammalato che ascolta la buona parola, in quella persona che ha bisogno, in quel sostegno che puoi dare in quella situazione, in quell'esperienza. Amare è rispondere ai bisogni profondi delle persone, a partire anche dai ragazzi. Ecco perché non è semplice amare, tantomeno amare fino in fondo. Gesù sulla croce dice: donare la vita fino in fondo è generare la vita. Ma no, sei sulla croce, sei nel sepolcro, è generare la vita. Ma io vedo la morte, è generare la vita. Poi risorge, poi ci rende presente e ci regala l'Eucaristia. Ogni domenica su questo altare, nelle nostre comunità, in tutte le chiese, il Signore è presente e diventa quel pane che alimenta il nostro cuore per amare fino alla fine, non un po' di meno, fino alla fine. Perché? Generare sempre vita. Se no siamo dei rami secchi. Dei rami secchi. Uno può essere il capo del mondo, ma se ha soltanto dei sudditi, se non vive il dono, se non si mette a servizio, se non vive la gratuità, è un ramo secco, fa gli affari suoi, non avrà amici, avrà sudditi, avrà dipendenti, non avrà amici, non avrà fratelli. Quanto è diversa la vita quando nel dono generi altra vita, generi continuamente altra vita. Una comunità cristiana cos'è se non una generatrice di vita? Non per l'automantenimento, nel territorio, nella città, nel paese, nel quartiere, generare la vita, ecco. Allora, ci mettiamo a servizio gli uni degli altri. Oggi laviamo i piedi a questi ragazzi, li laverò io, mi sono prenotato, è un privilegio che ho io, nessuno me lo porta via, ma voi sapete che ci sono tante persone che anche senza lavarvi i piedi sono al vostro servizio. Dai catechisti agli educatori, l'oratorio, tutta la comunità, le famiglie e tante persone che durante l'anno vi guardano, vi pensano, vi sognano e sognano per tutti una vita bella, una vita che possa generare vita.